Dicevo, stamattina mi sopporterete un po', ho sempre sognato di fare il triathlon, però non sono mai riuscito, e stamattina farò qualcosa di simile, quindi dopo il sermone ci sarà spazio per un altro appuntamento, un altro aggiornamento, ma non voglio anticiparvi nulla. Chi sono gli invisibili? La società moderna li definisce così. Se dovessi parlare con mio figlio Claudio, direbbe che gli invisibili sono dei supereroi che possono passare inosservati. Nessuno si accorge della loro presenza e hanno questo potere per poter sconfiggere il male. In realtà no, gli invisibili della società non sono supereroi, non hanno capacità particolari, anzi all'opposto. Sono persone in carne e ossa, ben visibili, sono spesso anziani, sono spesso ammalati, sono spesso invalidi, bambini orfani, senza tetto, immigrati, ex carcerati, mamme sole, persone depresse, e la lista potrebbe continuare in maniera indefinita. Sono ai margini della nostra società, lasciate a se stesse, ma questo non significa che vivono in zone periferiche. Anzi, la nostra grande Milano, come si chiama adesso, quest'area gigantesca che tra poco prenderà tutta la Lombardia, ce ne sono tantissimi. E proprio dove passano quei fiumi di persone, dove forse passiamo anche noi, ce ne sono ancora di più. E purtroppo quello che succede è che queste persone sono sistematicamente ignorate, sono trasparenti. E riflettevo, mentre preparavo questo sermone, sul fatto che queste persone sono nate, sono venute al mondo da una mamma, come me, come te, sono venute nude al mondo. Come diceva Giobbe, nudo sono venuto a questo mondo. Eppure poi è successo qualcosa. Forse presto nella loro vita le cose non sono andate come nessuno di noi augura magari ai nostri figli o per se stessi. Nella loro vita è successo qualcosa che li ha resi così. Queste persone esistono e come cristiani noi non possiamo stare fermi, non possiamo anche noi cadere nel rischio di considerarli trasparenti. Anzi, Dio ci dà proprio un compito specifico, amarle. Amare il nostro prossimo. Stamattina leggeremo un brano dal Vangelo di Giovanni. Ho chiesto a Dragos di darmi una mano con la voce, altrimenti la perderò. Giovanni capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 16. Dragos?
Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato, non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato.
Grazie, Dragos. Questo racconto ha degli spunti molto belli, ma ci lascia anche perplessi su alcuni aspetti. Stamattina il nostro compito è quello di imparare dall'atteggiamento di Gesù, dal nostro Maestro, verso il bisogno grande e verso la disperazione che c'è proprio intorno a noi. E lo faremo analizzando 5 momenti di questa storia. E questi 5 momenti ci daranno degli strumenti per capire come imitare Gesù, quali situazioni ci troveremo di fronte mentre obbediamo al comandamento di amare il nostro prossimo. E vediamo subito il primo, vediamo da versetto 1 a versetto 6. Qui possiamo osservare la disperazione. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Gerusalemme, come dice il brano. C'era una festa, Gesù era molto ligio, era un giudeo che osservava tutte le prescrizioni della legge. Non ci dice che festa era, probabilmente era la Pasqua, e non è influente su quello che diremo stamattina. Una cosa è sicura, che la città era affollatissima. Ma il brano non si sofferma sulla festa, ci porta in un luogo particolare e ci spostiamo alla vasca di Betesda, che si trovava vicino alla porta delle pecore, dove c'erano questi 5 portici. Se andate su internet potete trovare tanti esempi della vasca di Betesda. Probabilmente quelli che vedete sono molti meno affollati di quanto dovevano essere, perché se c'era la festa vuol dire che molte persone sarebbero andate lì come in un pellegrinaggio a cercare di essere guariti. Betesda cosa significa? Significa casa della misericordia o casa della grazia. Aveva un nome molto molto emblematico per quello che succedeva in questo posto. E andiamo a vedere cosa succedeva lì, perché tutti questi ammalati, queste persone disabili erano lì vicino. In questa vasca succedeva qualcosa di prodigioso. Ora c'è un grande dibattito su cosa succedesse veramente. Ci sono tanti commentatori. Non vogliamo spostare lo scopo su capire cosa succedeva alla vasca questa mattina, nella vasca, ma una cosa accadeva, che questo posto di misericordia non lo era poi così tanto, perché non tutti, se fosse possibile che qualcuno guarisse, venivano poi guariti. Sembrava che quest'acqua a un certo punto si agitasse, e probabilmente era una credenza popolare che un angelo scendesse in determinati momenti, mandato da Dio, e il primo che poteva saltare dentro, o poteva essere messo dentro, sarebbe guarito. Si pensa che probabilmente quest'acqua veniva agitata perché era vicino a delle fonti termali, e quindi ogni tanto arrivava più acqua, quindi si increspava, e probabilmente quest'acqua era molto simile alle nostre terme, quindi sicuramente non faceva male immergersi dentro. Ma ci sono i dubbi che avesse veramente un potere di guarigione. E possiamo dire serenamente che al di là di quello che succedeva in questa vasca, in questa piscina, non c'è una prescrizione biblica su andare a farsi guarire in questo modo. Soprattutto se si tratta di malattie invalidanti. Probabilmente potremmo curare l'asma se siamo vicino a un posto dove ci sono delle cure termali di questo tipo. Pertanto possiamo pensare che fosse più una superstizione seguita da disperati. Quindi immaginiamo la scena. Una folla fatta di sole persone invalida. Non so se ve l'avete mai vista, a me non è mai capitata. Forse alcuni avevano degli accompagnatori, ma erano tutti accalcati al bordo di questa piscina in attesa di questo prodigio. Dicevamo che questa... qui era una situazione paradossale, perché tra gli invalidi solo quello più veloce poteva ottenere un beneficio. Quindi, come dicevamo prima, non era assolutamente un posto democratico. Mentre c'è la festa, Gesù va verso questo posto e guarda, immagino che guardi questa scena. Questo posto era molto vicino al centro della città, e mentre fuori si festeggiava, in questo posto c'era sofferenza e dolore. Nel vedere la scena, Gesù nota un uomo particolare. Quest'uomo, dice il brano, era da 38 anni paralitico. Probabilmente dal brano possiamo immaginare che non solo era in questa condizione di disabilità fisica, probabilmente era ancora solo nella vita. Era abbandonato, infatti dice, non c'è nessuno che mi aiuta a entrare nell'acqua. Era abbandonato al suo destino e sistematicamente si vedeva superare da qualcun altro che entrava nell'acqua. Quindi era in una condizione ancora più triste, era ancora più solo e senza speranza. E sapete però che Gesù cerca proprio lui. Gesù era lì quel giorno per fare qualcosa di miracoloso, un vero prodigio per questo uomo. Avrebbe cambiato la vita su una persona su cui non c'erano dubbi relativamente alla sua malattia. Era un ultimo, un disperato tra disperati, quello che chiameremo oggi un invisibile. Facciamo qualche considerazione. Pensiamo a quest'uomo che forse sarebbe potuto essere guarito se fosse stato lesto a saltare in piscina, se fosse stato il primo, se qualcuno l'avesse aiutato, se le acque si fossero mosse, se quante condizioni, la probabilità che la sua condizione potesse cambiare era davvero scarsa. Quel posto che doveva diventare una casa di misericordia era un posto di frustrazione e tristezza. Ma quel giorno sarebbe stato un giorno diverso per lui. Quella mattina, forse, quando si è svegliato, non ha pensato come sarebbe finita la sua giornata. E andiamo a vedere cosa succede. Andiamo al secondo punto, versetti 7 e 8. Qui c'è l'azione. Gesù decise che quel giorno avrebbe messo fine a questa attesa infinita. 38 anni. Io sono a Milano da 30 anni quasi, e mi sembra un'eternità. Eppure sono stato bene, non ho mai avuto problemi. 38 anni in una malattia. Io non riesco a immaginare una sofferenza del genere. Immobile, paralizzato, solo, abbandonato. Addirittura in Israele si pensava che chi aveva un male fisico potesse aver peccato per avere quel male, o lui o anche i suoi genitori. Infatti in un altro brano i discepoli dicono proprio questo, chiedono a Gesù, chi ha peccato, lui e i suoi genitori? Quindi un uomo, possiamo dire, doppiamente frustrato. Ma alla luce di tutto questo, di questa situazione, sembra quasi irreversibile, vediamo emergere le qualità di Gesù. Gesù conosceva bene la situazione di quest'uomo, senza che nessuno gliel'avesse raccontata. Conosceva le sue sofferenze da sempre. Conosceva soprattutto la situazione, la condizione della sua anima, come vedremo nei versetti finali di questo capitolo, di questo brano. Aveva 38 anni di differenza, ma Gesù poteva aver avuto circa 30 anni. Quindi Gesù è onnisciente, sapeva già, conosceva già tutto di quest'uomo e non è rimasto indifferente. Un'altra qualità che vediamo di Gesù è la misericordia. Nella casa di misericordia, in questa Betesda, questa piscina, nessuno ha avuto compassione di quest'uomo. E davvero pochi forse ricevevano un qualche beneficio fisico, ma Gesù ha deciso che quel giorno avrebbe dimostrato tutta la sua potenza, in quel giorno, in quel momento, proprio a quell'uomo, un ultimo tra gli ultimi. Il passo non ci parla dell'emozione che provò Gesù, ma lo leggiamo in altri capitoli. Gesù era un uomo come me e te e si emozionava, si dispiaceva. Non era indifferente a questa sofferenza. E come si rivolge al paralitico? Gli fa una domanda diretta. Vuoi essere guarito? Se fossi stato nel paralitico, ma come Gesù? Guardati intorno, qui tutti vogliono essere guariti. Io in primis sono qui da una vita. Forse non hai capito come funziona. Qui devi entrare nell'acqua, se no non vieni guarito. Sono paralizzato. Non ho nessuno che mi aiuta, non ho chance di poter ricevere un beneficio. Quell'uomo non poteva svolgere nessuna azione verso la propria guarigione. Aveva bisogno di un intervento esterno. Probabilmente pensa che Gesù è un uomo buono che finalmente poteva metterlo nella vasca, ma doveva succedere questa cosa dell'acqua agitata. Magari poteva dargli una spintarella per buttarlo giù. Però quest'uomo non poteva immaginare chi aveva di fronte e non poteva immaginare quello che gli sarebbe accaduto da lì a poco. Non sa che davanti a lui c'è la parola fatta carne, la fonte d'acqua viva, il creatore, il Redentore, l'Emmanuele, c'è di fronte a lui. Amen. Nel versetto 8 vediamo un'altra caratteristica di Gesù, che è la sua onnipotenza. Gesù gli ordina, comanda, prende il tuo lettuccio e cammina. E gli ordini di Gesù, fratelli, non si discutono. Ma come? Nessuna formula magica, nessun processo intermedio, cominciamo a fare un po' di fisioterapia, nessun rito, nessuna unzione, nessun bagno, nessuna lista di preghiere. Gesù è quel Dio creatore che ha il potere sulla creazione, inclusa quella creazione che è stata compromessa dal peccato di Adamo. E quest'ordine perentorio di Gesù ci porta al terzo punto. Al versetto 9 vediamo la guarigione fisica. Gesù ordina e la guarigione accade. Gesù creatore. Era guarito completamente in quell'istante, non era una piccola miglioria. Ok, cominciamo, adesso stai benino, però sai, non hai muscoli, è stato paralizzato 38 anni, io basta non faccio esercizio per qualche settimana, già mi sembra di essere andato dietro per mesi. Immaginate una persona ferma su un lettino per 38 anni. E invece no, non zoppicava, riusciva a tenersi in piedi e addirittura poteva portare un peso di questo lettino. Questo era il segno di una guarigione indiscutibile. La riflessione che si può fare è che in questo brano il compito di Giovanni è descrivere Gesù come figlio di Dio, con la sua identità di figlio di Dio, e fa segni miracolosi inconfutabili. E mi faceva riflettere che Gesù si occupa di tutte le classi sociali. Non solo i miserabili hanno bisogno della salvezza, anche dei ricchi. Infatti, alla fine del capitolo 4, vedremo proprio che Gesù salva il figlio di una persona importante, la guarigione di un figlio di un ufficiale, un VIP. Ora invece va da un NIP, not important person, una persona non importante. Quest'uomo da 38 anni di sofferenza scatta in piedi ed è guarito all'istante, come vediamo al versetto 9. Ora però scattano i primi problemi. La storia sarebbe stata bellissima se fosse finita qui, ma c'è un problema. È una giornata gloriosa, il miracolo è stato compiuto. Si può festeggiare? No. Abbiamo un grande problema. Lo Shabbat. Quest'uomo è stato guarito da un minuto. Chissà la sua gioia nel cuore. La mia sofferenza è finita finalmente. Ma attenzione, era sabato. Entusiasmo spento da un problema che per i capi di Israele, i capi religiosi di Israele, era un problema grandissimo. E poteva portare a gravi conseguenze a chi infrangeva il sabato. Lo sappiamo bene se leggiamo tutti i Vangeli, anche l'Antico Testamento, nel Levitico. Qui vediamo una grandissima indifferenza e cinismo da parte nell'atteggiamento dei farisei. Cerchiamo di focalizzare un po' meglio. Nessuno si preoccupa, e questo uomo era molto ben conosciuto da tutti in Gerusalemme, che questo disperato per 38 anni è stato paralitico, nessuno si preoccupa del fatto che fosse guarito. Nessuno dice nulla, non un pensiero, non una parola. Il pensiero va al sabato e alle leggi relative al sabato che i farisei avevano appesantito ancora di più. Tra l'altro qualche commentatore sosteneva che qualcuno deve aver lavorato molto per portare questo invalido lì alla piscina. Quindi ha comunque infranto il sabato. Poi magari l'hanno portato dal giorno prima e lo riprendevano il giorno dopo. Però comunque c'era stato del lavoro. Ma questo ci fa capire davvero l'indifferenza di questi capi religiosi. E lui, timoroso di questa, che i farisei avevano una fama di essere molto severi, risponde scaricando la responsabilità sul suo guaritore, su Gesù. È stato lui a dirmi di portare il lettino. Anche se fino a quel momento non sapeva chi fosse Gesù. Che strana evoluzione sta prendendo questa storia. Ma Gesù aveva il diritto di guarire il giorno di sabato. Cosa pensiamo? Non poteva farlo in un altro giorno? Evidentemente no. anzi, ne aveva pieno diritto, perché come dicono i Vangeli, gli altri Vangeli, Gesù è il Signore del sabato ed ha il pieno diritto di dimostrare la sua potenza proprio in questo giorno. Anzi, lo scopo che voleva raggiungere era proprio questo, creare una tensione con chi ha fatto diventare questo sabato una cosa che superava di importanza la guarigione di un malato. Mostra così la sua gloria, la sua onnipotenza, che sono delle caratteristiche inconfutabili su come lui fosse il figlio di Dio. E questo, chi non era d'accordo con questo voleva proprio negare, i farisei volevano negare che lui fosse figlio di Dio. Ma andiamo all'ultimo punto, che è quello che importa davvero. Versetti 13 a 16. Abbiamo lasciato quest'uomo che invece di ricevere gioia e festa stava rispondendo a un interrogatorio e Gesù va via. Gesù non aveva l'intenzione di salvare, di guarire tutti gli ammalati della piscina di Betesda. Poteva farlo. Il suo intento era solo dimostrare la sua gloria guarendo quest'uomo che era innegabilmente paralitico da tanto tempo, di questo invisibile a cui nessun altro aveva dimostrato amore. Quel giorno il prossimo di Gesù era questo paralitico e desiderava poter operare in maniera potente verso di lui. Questo paralitico, come abbiamo detto, non sapeva chi fosse Gesù. Era tutto successo velocemente, l'incontro, la guarigione, l'interrogatorio, e poi Gesù è sparito. Se fosse la storia finisse qui, sarebbe un miracolo, un po' che non è servito a nulla, sì, ha dimostrato, Gesù ha dimostrato tutte le sue capacità, tutte le sue qualità divine, ma questo paralitico che fine fa? Quest'uomo che è stato guarito, questo ex paralitico? Lo scopo di questo racconto non è solo la ricerca di una guarigione fisica. Gesù non vuole lasciare quest'uomo nella sua condizione di malattia, di invalidità spirituale. Un uomo guarito esteriormente, ma malato interiormente. Andiamo a vedere come si conclude il racconto. Quest'uomo si trova nel Tempio. Bello, no? È andato subito in chiesa, questo, se lo traslassimo oggi, quindi ha fatto una cosa buona. Forse vuole ringraziare Dio, vuole fare un vuoto, forse vuole fare qualche penitenza perché ha ricevuto tanto, offrire un'offerta e incontra di nuovo Gesù. E se non conoscessimo la fine della storia, a questo punto potremmo immaginarci che Gesù potesse fare con lui una sorta di discepolato, di cura, per portarlo all'esposizione del Vangelo, del fatto che c'è il peccato, che il peccato ha causato il male nel mondo, anche nella carne. E invece Gesù sembra essere davvero molto diretto, molto brutale, se vogliamo. Ecco, tu sei guarito, versetto 14, non peccare più che non ti accada di peggio. Sicuramente quando avete letto la prima volta questo brano, avete detto, ma come? Quindi è vero quello che dicevano, che il peccato era causato da la malattia era causata da un suo peccato. Le parole di Gesù sembrano quasi confermare che la sua infermità potesse dipendere dalla vita di santità di quest'uomo. Ma non è così. Gesù mirava a un altro tipo di intervento. Aveva a cuore la guarigione dell'anima di quest'uomo. Quest'uomo aveva bisogno di una guarigione molto più profonda e grande. Il suo benessere fisico prima o poi sarebbe terminato, sarebbe diventato vecchio. Anzi, è diventato vecchio. No? Non è più in vita quel paralitico, è morto. È diventato polvere. E prima o poi avrebbe affrontato la morte per via di quel peccato che solo la fede in Gesù poteva cancellare. Gesù gli sta dicendo, hai visto la mia potenza nella guarigione fisica? Ora è il tempo che tu sperimenti una guarigione spirituale. E sai, ti do una notizia, c'è una cosa peggiore che passare 38 anni di vita paralizzato sul lettino. Una vita sotto la condanna eterna. Ora, cosa ci portiamo a casa da questo brano? Cosa possiamo imparare da questo racconto? Se osserviamo bene, primo punto, vedremo tanta, tanta disperazione intorno a noi. E sai che non potrai salvare tutte le vite che vorrai, anche se volessi farlo. Ma vai, come ha fatto Gesù, vai, osserva il mondo. Il mondo ha, se volessimo traslare, sempre un motivo per festeggiare qualcosa, di pensare a qualcosa di festoso, che lo rende felice. Ma ci sono persone ai margini della nostra società che sono paralizzate nel loro stato di miseria, sofferenza e solitudine. Sofferenza materiale, ma soprattutto spirituale. Secondo punto, la misericordia del cristiano deve portare ad un'azione pratica. Gesù va a portare prima un beneficio fisico a quest'uomo. Non era invisibile per lui. A volte penso a tante situazioni disperate intorno a me e sono veramente troppe. E allora sono un po' depresso, sopraffatto. E manco di fede perché ignoro che Gesù è Dio ed ha ancora il potere di salvare. Crediamo in un Dio onnipotente ancora? O ci dimentichiamo che Dio è onnipotente, che può cambiare tutte le situazioni? E sapete cosa posso fare per salvare queste persone? Io ho visto la salvezza passare attraverso un pacco alimentare, un tetto nuovo su una casa fatiscente, da una guarigione miracolosa, può succedere, di una malattia, da un cancro sparito, può passare da una piccola donazione regolare che cambia la vita a una persona che ringrazia, che vuole conoscere Gesù, passa da una visita in casa a persone che sono sole, magari anche nella nostra chiesa. Qualsiasi aiuto è approvato da Dio se è portato nel nome di Gesù. Non siamo chiamati a fare assistenza sociale, a scaricare tir di beni, farci qualche foto, portare pacchi, farci qualche foto. Quanto ci piace fare le foto oggi? Sì, sono necessarie, però non è quello. Portare Cristo ai disperati di questo mondo, a qualsiasi sia la loro condizione. Questo è il nostro mandato. Terzo insegnamento. È Dio che agisce attraverso noi con la sua potenza, non siamo noi. Non potremmo salvare e curare tutti, come ho detto prima, ma siamo chiamati ad agire nel nome potente di Gesù. E spesso, è un termine che uso, un'espressione che mi piace molto, quando parliamo di missione in un posto dove c'è tanta, tanta, tanta miseria, abbandono, parliamo di una goccia nell'oceano, che sembra non fare la differenza per noi, ma per Dio la fa. Se ogni singolo aiuto e gesto porta scritto nel nome di Gesù, e dobbiamo essere molto chiari quando aiutiamo le persone intorno a noi. Sono un cristiano e ti amo nel nome di Gesù, per questo ti aiuto, mi preoccupo per te. Allora io devo credere che Dio sarà pronto e potente a cambiare qualsiasi situazione, come ha fatto Gesù per questo paralitico. Per questo io non faccio inchiesta quando aiuto, decido di aiutare il prossimo. Andiamo al quarto punto. Ipocrisia, legalismo, gelosia. Se stiamo lavorando bene nel nostro mandato come cristiani, incontreremo tutte e tre queste fasi. Abbiamo visto a cosa erano interessate le guide di Israele. Volevano ostacolare Gesù, non si interessavano dei poveri, amavano il legalismo, rimproverano un uomo guarito invece di festeggiarlo. Lo rimproverano perché ha violato la legge. Stiamo attenti a non cadere anche noi in un simile peccato. Come possiamo cadere in un simile peccato? Non festeggiamo mica lo Shabbat, siamo così ligi. Possiamo farlo lavandoci di opere buone, solo per apparire. O farlo per gelosia. Ah, se quello ha fatto questo, io devo fare questo, così dimostro che. Provare competizione verso gli altri, oppure facciamo opere di bene perché ci deve essere questa attività nella mia vita. La Bibbia le parla, lo farò senza metterci nessun tipo di cuore e interesse. In questo modo si diventa più che farisei, si diventa legalisti. Ultimo punto, il nostro mandato è portare guarigione spirituale, come ha fatto Gesù. Non sappiamo se l'ex paralitico alla fine ha capito il messaggio del Vangelo. La storia non ne parla, ma quello che dobbiamo portare è molto chiaro. Matteo 28 dice di fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Implica che dobbiamo esporre chiaramente il Vangelo e del fatto che quella conseguenza, quell'opera, è una conseguenza della fede. Che ogni nostra azione è una spinta che abbiamo, perché non possiamo non farlo, perché il Signore ce lo comanda. Faccio del bene perché è un comandamento, fratelli. Amare il nostro prossimo significa agire, essere missionari. Ma io non ho tempo per fare missionario, sono qui, Milano, lavoro, studio, sono troppo giovane, sono troppo anziano, troppi impegni. Voglio darci una notizia. Davanti al Signore siamo tutti missionari, chi più chi meno. Tutti hanno questo mandato. E noi pensiamo che Chiesa Veritas vuole essere una Chiesa che guarda fuori, vuole essere una Chiesa missionaria. Amen? Ma dove si trova il nostro prossimo? Forse il nostro prossimo si trova solo a poche ore di volo da Milano, forse il tuo prossimo si trova in Stazione Centrale, forse il tuo prossimo si trova qui a Rozzano, nel tuo condominio, nella tua famiglia. E se proprio non dovessi trovarlo, mettiti in preghiera. Dio te ne farà trovare sicuramente uno. Ne troverai almeno uno a cui parlare, portare un beneficio materiale e parlare del beneficio spirituale, che è l'ultima, la cosa più importante di cui queste persone hanno bisogno. Io negli anni ho conosciuto tante persone, non solo con l'associazione di cui parleremo tra poco, donne, bambini, orfani, anziani, molto vicini a noi, non dobbiamo andare lontano, vittime di arroganza, di egoismo, di superbia degli uomini, di folle che camminano senza notare questi invisibili. Persone che vivono in condizioni di miseria indicibili, poi avremo modo di vederlo. Eppure non è questa la tragedia più grande per queste persone. Non è la mancanza di cibo, di un tetto, di cure materiali, di una malattia. La tragedia più grande è che se non ricevono il dono della salvezza, se non vengono salvate dal Signore, se noi non portiamo loro il cibo che non perisce, periranno per sempre. Quindi Gesù ci ha insegnato una cosa importante in questo racconto. Va a sopperire un bisogno fisico dell'uomo, opera una guarigione miracolosa e ha l'opportunità per parlargli del pericolo più grande che corre l'uomo. Il peggio che può capitare all'uomo è perdere la sua anima. Che il Signore possa darci un peso per chi soffre e che possiamo fare la differenza in un mondo indifferente. Che questi invisibili pian piano possano diventare visibili ai nostri occhi e amarli come ha fatto Gesù. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per Gesù che ci ha dato questo insegnamento incredibile su come dobbiamo amare, su come dobbiamo aprire i nostri occhi per vedere quanta miseria c'è intorno a noi, quante persone hanno fame e sete di te, della notizia del Vangelo, che supera ogni beneficio materiale, che questo mondo finirà con tutte le sue implicazioni. Ma quel che resta è un'anima che, se non crede in te, è destinata a perire per l'eternità. Possa tu darci un cuore come Chiesa per amare il nostro prossimo, per benedirlo, per portare un beneficio, Signore. E sappiamo che tu lo dici nella tua parola, che c'è una promessa, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Che possiamo provare questa gioia come Chiesa, nel nome di Gesù. Amen.